proviamo ad affrontare quello che oggi, come avevo anticipato in apertura, è in prima pagina di quasi tutti i giornali. Il Manifesto titola Una e in divisa, il solito titolista geniale del Manifesto. Stiamo parlando del vertice di oggi che c'è stato tra tutti, pressoché tutti i leader dei paesi europei, presieduto dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, di sostegno, diciamo, allo sforzo bellico in Ucraina dopo le manifeste intenzioni di Trump di uscire di staccare, insomma, la spina ai finanziamenti americani alla guerra in Ucraina. Subentra l'Europa con la von der Leyen che dichiara che il piano Rearm Europe è stato uno dei temi più discussi del vertice di ieri. Il piano Rearm Europe, la facciamo breve perché lasciamo poi parlare il nostro interlocutore, è un pacchetto di misure di difesa diciamo assolutamente senza precedenti, che in teoria si aggira intorno agli 800 miliardi di euro più o meno, e che deve essere devoluto, verrà devoluto interamente a spese per la difesa dei singoli stati europei. Allora, il piano prevede svariate cose: l'aumento dei livelli di deficit nazionale per permettere maggiori spese per la difesa, una serie di prestiti a beneficio della difesa non dei singoli stati ma dell'UE nel suo complesso, insomma difesa aerea, difesa missilistica, scudo missilistico e quant'altro, e soprattutto un fatto ancora più grave, cioè il permesso, la deroga ai paesi europei di poter reindirizzare i fondi destinati ai programmi della politica di coesione, che sono fondamentalmente quelle politiche volte a livellare le differenze regionali all'interno di un paese, di poter appunto dirottare questi fondi a beneficio della difesa. Noi dovremmo esserci messi in contatto con Alfio Nicotra della Rete Italiana Pace e Disarmo per un commento su questi argomenti. Ciao Alfio, ci senti?
Sì, buongiorno a tutti e tutte le ascoltatori e le ascoltatrici.
Ciao, buongiorno. Allora, noi in apertura, insomma, ti andremo a chiedere un po' un riassunto della situazione del vertice di ieri, che cosa si è detto e, insomma, quali sono un po' i commenti anche della rete o di chi da anni in Italia si occupa di pace e di disarmo riguardo a questo piano massiccio di riarmo proposto dalla von der Leyen.
Intanto questo piano lascia due sensazioni: uno è inquietante, l'altro è illogico. Inquietante perché rischia di accentuare in modo pesante la distanza tra i popoli europei e il palazzo. Dopo tanti anni in cui ci è stato spiegato che non c'era un centesimo, che non si poteva derogare al debito per le spese per la salute, per l'istruzione, per una politica economica pubblica, eccetera, improvvisamente si trovano 800 miliardi fuori il patto di stabilità e sono, appunto, come avete detto voi, una cifra colossale. In logica, perché si dice che ci armiamo, investiamo questi 800 miliardi perché l'Europa sia autonoma da Trump. Ma è esattamente ciò che ci sta chiedendo Trump, cioè l'illogicità sta proprio in questo, che Trump sta chiedendo all'Europa di armarsi e probabilmente di demolire il tratto distintivo dell'Unione Europea, che è lo Stato sociale, almeno quello che è sopravvissuto alle ricette rigoriste neoliberiste, per distruggere, insomma, la coesione sociale europea. Bisognerebbe fare altro, c'è bisogno di un'altra Europa.
Dunque, intanto sei stato chiarissimo su questa cosa qui, insomma, a maggior ragione, commentavamo prima la questione del fondo di coesione, insomma, a maggior ragione di se si pensa a un adagio degli ultimi anni, no, che sostiene che appunto i soldi non ci sono mai quando devono essere investiti in cose che effettivamente realmente modificano in meglio, cambiano in meglio la vita delle persone, adesso improvvisamente saltano fuori. Dunque, a noi le suggestioni che ci venivano qui sui 105-250 erano un pochino questi. Da un lato, no, c'è l'Unione Europea che vuole occupare il posto, diciamo, che era tradizionalmente riservato agli Stati Uniti come garante della pace europea, eccetera eccetera. C'è tutta una retorica, ora, senza dover andare, no, a scomodare quelli che sono stati i fautori di questo tipo di retorica negli ultimi tempi sulla stampa italiana, senza dover andare a ricordare Scurati e compagnia, però c'è tutta una retorica, no, di questa difesa comune di questi presunti valori tradizionali europei. Oggi sulla stampa c'è un'intervista a Pascal Bruckner, filosofo francese, che dice: l'Europa è una svolta come nel 1940, Parigi e Londra si uniscano per salvarla. Cioè, fondamentalmente una retorica nemici totale con Putin, con la Russia, insomma una retorica che ci deve vedere, diciamo, l'Europa schierata proprio militarmente contro una minaccia esistenziale. Quindi da un lato ti chiederemo un pochino un commento su questa retorica di guerra micidiale che adesso ci sta venendo propinata dalla quasi totalità, diciamo, dell'informazione mainstream. Dall'altra, insomma, un altro commento riguarda un po' l'altro aspetto, no? Cioè la questione che comunque questa qui è un'opportunità d'oro, diciamo, un po' l'opportunità classica, se guardiamo ai corsi storici, di uscire da una crisi, specialmente, insomma, per quanto riguarda paesi come la Francia e la Germania, di uscire da una crisi economica strutturale. Come se ne esce? Appunto puntando sul riarmo generalizzato. Quindi ti chiederemo un po' un commento su questi due assi di questa questione e della generale politica di riarmo che ci troviamo davanti.
Allora, da un punto di vista storico si dimentica una cosa, che questi 80 anni di pace nei territori dell'Unione Europea, non in Europa, perché abbiamo avuto più guerre in Jugoslavia, in Ucraina, in Moldavia, in Georgia, da altre parti, avvengono grazie al disarmo tedesco. È una clausola che c'era anche nell'armistizio del 1945, che è stata messa in Costituzione, nell'articolo 10 della Costituzione tedesca. Nello scorso secolo ben due guerre mondiali avvennero grazie all'economia di guerra e al riarmo tedesco. Ora, a me fa tremare un po' le vene dei polsi il fatto che nel dibattito pubblico questo problema sia stato totalmente cancellato, tanto più che il piano proposto dalla von der Leyen non è un piano per la difesa europea, lo si dice a parole, in verità è un piano di riarmo degli stati nazionali, e si accelerano i tempi, tra l'altro bypassando anche i parlamenti. Il Parlamento europeo non è stato coinvolto, anzi si dice che il voto del Consiglio bypassa proprio il voto del Parlamento, dove evidentemente col dibattito pubblico ci sarebbero stati dei problemi. Ma si accelerano i tempi perché si usa la leva europea per consentire la costituzione del governo tedesco, per consentire al Bundestag sciolto, non quello nuovo votato dai tedeschi, ma quello vecchio, in cui i numeri sono diversi, per consentire la deroga alla Costituzione e varare il piano di riarmo. Ora, queste continue forzature della prassi democratica, del controllo democratico, non depongono bene. Perché ogni programma di riarmo è sempre stato un attentato, un restringimento alla democrazia. Riarmo significa spesso svolte autoritarie. Poi, sul tema specifico, se l'Europa è minacciata dalla politica neozarista di Putin, potremo discutere a lungo, ma certamente in questi tre anni purtroppo l'Europa ha rinunciato ad un'azione diplomatica, a un'azione che ponesse fine al conflitto. Ora, è legittimo che l'Ucraina si difenda da un'aggressione, lo dice l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni popolo sovrano, ogni Stato sovrano ha il diritto alla difesa. Ma quell'articolo 51 andrebbe, della Carta delle Nazioni Unite, andrebbe letto per intero. Dice: fin tanto che il Consiglio di sicurezza non assume un'iniziativa per risolvere per via negoziata e diplomatica il conflitto in atto. Ed è questa cosa che non va bene, ed è, diciamo, un conflitto, vorrei definirlo, tutto interno all'Occidente, questa, la guerra in Ucraina, e anche il rischio di terza guerra mondiale nucleare, no? Che sarebbe definitiva per l'intero pianeta. Mi spiego, perché la Russia ha sempre fatto parte delle politiche coloniali, la cultura russa ha sempre fatto parte della cultura occidentale, e questo è uno scontro tra bianchi, tra questo miliardo di persone che noi chiamiamo Occidente, mentre vi sono altri 7 miliardi di persone che sono fuori, che pagherebbero eventualmente il prezzo della guerra nucleare, qualora si arrivasse alla terza guerra mondiale, che sarebbe combattuta ovviamente con l'armamento nucleare, e queste 7 miliardi di persone hanno diritto di dire la propria. Tutti i piani di pace proposti da paesi diversi dall'Occidente, il piano in 12 punti della Cina, il piano dell'Indonesia, il piano del Brasile, e non sono stati neanche letti dalle diplomazie europee. Si è preferito puntare tutto sulla vittoria conclusiva, no, finale. Noi pacifisti l'avevamo detto fin dal primo giorno, non chiedevamo la resa dell'Ucraina, dicevamo semplicemente che quella guerra non la poteva vincere nessuno, non la poteva vincere Putin, che infatti ha fallito l'occupazione di Kiev e l'annessione dell'Ucraina, perché è assurdo negli anni 2000 pensare che si possa annettere un paese di 600.000 chilometri quadrati di 40 milioni di persone, ma non lo poteva neanche vincere, diciamo, l'Ucraina, l'Europa, la NATO, riprendendosi mano militari quei territori. E infatti da 3 anni siamo dentro una guerra di logoramento. L'Ucraina è diventato un mattatoio a cielo aperto, sono morti decine di migliaia di giovani ucraini e russi, e la diplomazia è completamente sparita. Allora, l'Europa, che è nata per essere un ponte di pace, per essere il luogo dove si è fatto Helsinki, il processo di Helsinki per la sicurezza comune, dovrebbe tornare a acquisire questa cosa, non la postura bellica riarmista. Io non so se ho risposto alle tue domande, ma cercando di porre il dibattito a un livello un po' superiore di quello propagandistico a cui abbiamo assistito in queste ore. Tu citavi giustamente Scurati, potrei citare prima Ernesto Galli della Loggia, che ha riscoperto il fatto che la guerra è purificativa, è l'elemento di identità della costruzione europea. Noi pacifisti pensiamo che siano altre cose che ci debbano distinguere da Trump. Per esempio, Trump ha annunciato, probabilmente l'amministrazione Trump, che toglierà la residenza temporanea e la protezione a 240.000 rifugiati ucraini. Vogliamo dirlo subito che l'Europa accoglierà questi 240.000 ucraini sul proprio territorio? O se no, Trump ha deciso di cancellare addirittura il Ministero dell'Istruzione e di chiudere tutte le università che non si adegueranno, diciamo, ai voleri, al mainstream, insomma, dominante del trumpismo.
Certo, tra l'altro ti interrompo brevemente per dirti, insomma, si può anche dire, diciamo, che l'Europa può accogliere questi 240.000 rifugiati ucraini. Dobbiamo comunque fare i conti con un paese, cioè l'Ucraina, in cui c'è una crisi, no, di reclutamento di carne da cannone da mandare al fronte, in cui operano dei reclutatori illegali, in cui Zelensky, cioè comunque sono mesi che impone delle pratiche legislative di ritiro del passaporto a chi non si presenta. Esatto. Cioè, insomma, chiaramente
abbiamo sostenuto tutte le campagne a favore dei disertori, degli obiettori di coscienza, ucraini, russi, abbiamo fatto le campagne internazionali, li abbiamo portati qui in Italia, in Parlamento, perché anche le forze politiche ascoltassero che c'era un'altra Ucraina, un'altra Russia che si muove per la pace, che si è rifiutata di imbracciare il fucile e sparare con i
politici. Certo, che la deserzione comunque è una possibilità politica, no, all'interno di questo conflitto qua.
Questi sono i veri eroi, non quelli che, insomma, viene in mente Bertolt Brecht, insomma, fu quando obbedimmo e ce lo mettemmo in testa quell'elmetto che fu la tragedia, non quando venimmo solo sparati. Cioè, l'obbedienza non è più una virtù, ci insegnava Don Milani. Ora, tutte queste belle frasi, insomma, che vengono utilizzate spesso anche nella retorica da parte della nostra politica, non vengono mai realizzate nella pratica, e noi chiediamo appunto che sia un'Europa di pace quella che si prospetta in avanti, e non invece un'Europa che viene snaturata nel suo segno, anche perché ci raccontano una barzelletta, che questi anni siano stati gli anni del disarmo. Non è vero, la spesa militare globale e anche europea è quasi raddoppiata negli ultimi 20 anni. Conseguentemente non ha creato un mondo più sicuro, anzi. Dove si producono le armi, dove si investe in spese militari, spesso si è creato insicurezza, si è creato nuovi contrasti, si è pensato che la soluzione militare fosse una soluzione, ma invece proprio nel momento in cui il militarismo, e l'Ucraina è lì a testimoniarlo, dimostra il proprio fallimento, che non c'è soluzione militare a quel conflitto, e non lo dicevamo solo noi pacifisti. Io ricordo il capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti Milley che lo diceva 3 anni fa, e anche pure il nostro capo di Stato Maggiore diceva: nessuno la può vincere quella guerra. Le guerre moderne non le può vincere nessuno. Lo ha capito, ho sentito prima che eravate in collegamento con Rojava, una persona straordinaria che io ho anche personalmente conosciuto e intervistato, che è Abdullah Öcalan, che infatti fa esattamente l'opposto di quello che fa l'Europa. Lancia un'offensiva di pace, dice che bisogna disarmarsi, perché ormai la guerra non porta da nessuna parte, che solo la via della convivenza, della risoluzione pacifica dei conflitti può portare dei progressi per l'umanità. Ecco un bel insegnamento che viene tra l'altro da una persona incarcerata da più di 20 anni.
Certo, su questo ti faccio brevemente una domanda a cui probabilmente in parte hai già risposto con l'ultima questione, diciamo un po' sul fatto della guerra infinita o insomma dell'Europa che strutturalmente diciamo ha lavorato negli ultimi decenni verso il riarmo. Ti faccio una domanda che ci arriva qui al 346-6673-263, però mi chiedo, ci chiede un ascoltatore, quando è veramente iniziato il conflitto in Ucraina, intendo 2014, 2001, 1994, 1989, non so se diciamo in chiusura vuoi dire un po' una cosa su questo, mi sembra che tu abbia un pochino già risposto, no? Tratteggiando questa questione strutturale.
È molto interessante, vabbè, il Papa ha adottato il termine la guerra mondiale a pezzi nel 2014, ma c'è un saggio del subcomandante Marcos del 1997 che diceva esattamente le stesse cose, che si andava a una guerra mondiale, infatti sono 55 i conflitti, che era sia militare, economica, finanziaria, ambientale, insomma contro l'umanità. Conseguentemente credo che bisogna cambiare regia, ci vorrebbe un'altra scelta, un'altra chance. Si dice più Europa, ma quale Europa? Ripeto, la nostra è l'Europa del disarmo, della solidarietà, della pace, dicevamo prima della chiusura delle università probabili negli Stati Uniti, dove migliaia di nostri giovani sono andati a studiare perché qua non avevamo per esempio una capacità scientifica di ricerca ed era svilita insomma la ricerca universitaria. E perché l'Europa invece non fa un piano straordinario per attrarre le intelligenze che non potranno più studiare negli Stati Uniti in Europa? Questa è l'Europa, che è qui che ci confrontiamo col trumpismo, sostenendo l'elemento, la peculiarità che ha caratterizzato la diversità europea, cioè lo Stato sociale. Ma questo è difficile da far passare, ma dobbiamo provare, e per questo chiameremo alla mobilitazione. Già penso che le piazze di domani delle donne si connoteranno molto su questa richiesta di disarmo, più diritti sociali, più diritti civili per le persone e meno armi.
Sì, era un po' anche il quadro diciamo dell'appello dell'8 marzo che leggevamo prima, insomma blocco all'industria della guerra, almeno qui a Torino scioperiamo contro la guerra che si diffonde in ogni angolo del pianeta, denunciamo le responsabilità del governo Meloni che sostiene economicamente e militarmente lo stato coloniale genocida di Israele, altro pezzo diciamo della guerra globale o del genocidio globale che ricordiamo essere ancora ben presente. Lottiamo perché soldi e risorse pubbliche non vengano usate per armamenti ed eserciti, ma per servizi pubblici, scuole, sanità, università e per un reddito per tutte e tutti. Alfio, noi ti ringraziamo e a risentirci presto su questi argomenti.
Grazie, a presto e grazie per la disponibilità.
Ciao, buona giornata.